e dopo la il consueto appuntamento con la poesia torniamo a parlare di narrativa con un testo di Giaba Scego dal titolo La mia casa e dove sono, edizioni Rizzoli. Do il benvenuto a Giaba, ciao.
E ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti. Bene, Giaba Scego ha pubblicato 2 anni fa il romanzo Oltre Babilonia, mentre qui torna, diciamo, a, io direi, recuperare la memoria. Sei d'accordo con questa mia definizione, Giaba Scego?
Sì, anche disegnare una mappa, come poi diremo più tardi, sì, recuperare la memoria, direi di sì.
Com'è nato questo libro e da che esigenze soprattutto è nato?
No, in realtà io ho sempre in qualche modo descritto i somali, la Somalia, la diaspora, i figli di migranti, però non avevo mai parlato della mia famiglia, della storia familiare, e mi sono detta perché non lo fai, e a un certo punto ho cominciato a scriverla, e scriverla anche in un modo abbastanza bizzarro, perché l'inizio è stato un racconto. E dove avevo appunto dove c'erano questi personaggi che poi in realtà eravamo io, mio fratello e mio cugino nella realtà, perché nella realtà questo fatto è successo, che abbiamo disegnato una mappa di Mogadiscio perché non ce la ricordavamo più. E loro ci sono cresciuti a Mogadiscio, io ci sono andata più volte, e dal 91 Mogadiscio è un'altra cosa, dal 91 quando è scoppiata la guerra in civile che ci sta mangiando le viscere da 20 anni, quindi per ricordarci proprio della città, perché quando io dico non c'è più, non ci sono più i monumenti, le statue, le strade hanno altri nomi, è un po' come diciamo quello che è successo a New York l'11 settembre, però moltiplicato per 10.000, cioè quando appunto i newyorkesi giorni dopo l'attentato erano disorientati perché non vedevano le Torri Gemelle, il disorientamento dei somali è in qualche modo simile ma maggiore, perché non c'è più, proprio non ci sono più le città. Quindi noi le abbiamo disegnate, io da lì ho capito che sono Mogadiscio senz'altro, ma sono Roma la città in cui sono nata. Infatti in questa mappa ci sono, intorno alla mappa sono attaccati dei post-it che sono poi i capitoli del libro, e ogni post-it ha il nome di una strada, di un monumento, di una parte della città di Roma, e quindi io vado sempre avanti e indietro nel libro, un po' i ricordi della famiglia che partono dal colonialismo italiano, perché mio nonno, ahimè mi interrogo molto sul nonno, era interprete di un gerarca fascista, Rodolfo Graziani, ed è, mi sono chiesto per anni se era fascista o antifascista, visto che aveva partecipato al fascismo e essendo interprete di quella persona, ma poi si era anche affrancato dal fascismo perché aveva partecipato al percorso di decolonizzazione della Somalia. Quindi mi sono fatta delle domande e ho visto che le domande che mi facevo io erano molto simili a quelle che si facevano tanti italiani, e che Somalia e Italia di fatto erano dei paesi legati da una storia difficile, perché il colonialismo è una storia di prevaricazione, cioè il colonialismo italiano senz'altro non è stato buono, come non è stato buono quello inglese e quello francese, cioè gli italiani hanno gettato gas ipriti in Etiopia, hanno aperto campi di concentramento in Libia e in Somalia, purtroppo però il fatto si è scordato, cioè quando mio padre negli anni 70 è venuto qui dopo un percorso politico fatto in Somalia, si è reso conto che lui era venuto qui perché comunque, anche se c'era stato il colonialismo, c'era stato un post-colonialismo, c'erano dei legami anche, diciamo, con la, tra virgolette, affettivi con l'Italia, perché comunque le scuole fino al 73 in Somalia erano scuole italiane. Come dico sempre, mia sorella ascoltava Gianni Morandi, ancora fan di Gianni Morandi, e noi conoscevamo benissimo l'Italia, no? i miei fratelli, i miei padri, i miei genitori. Quando sono venuti qua, però si sono resi conto che l'Italia non li conosceva, e c'era un'omissione storica, un'omissione, un buco quasi della storia. E anche ora oggi, quando io parlo di questi legami, no? di queste avvicendamenti tra i due paesi, la gente mi guarda sconvolta, cioè non sanno che per esempio le scuole fino al 73 avevano lo stesso programma delle scuole di qui, non sanno che tante persone, cioè, mangiavano pane Italia in un certo senso, no? Quindi ho voluto parlare di questo, e ho voluto anche parlare della mia situazione di figlia di migranti, attraverso la mia situazione in qualche modo faccio la fotografia di altre situazioni, perché noi figli di migranti siamo la generazione invisibile in questo paese, cioè ci siamo ma nessuno sa come collocarci, siamo stranieri, siamo italiani, boh, cioè ogni volta cioè, la gente fa proprio difficoltà, e quando dico gente dico sia i migranti sia gli italiani. In più c'è un problema reale in Italia, che è la legge sulla cittadinanza.
Giaba Scego, volevo chiederti questo. Tu ripercorri tutta la, così, tutta la, in qualche modo, tutta la vostra vicenda familiare di emigrazione in Italia. Ti è toccato fare l'immigrata in Italia in anni in cui di immigrati ce n'erano pochi, c'erano appunto i rifugiati politici somali e poco altro. E c'è un passaggio in cui racconti come... come dire, le storie raccontate da tua madre ti hanno aiutata a, come dire, a recuperare una dignità nei confronti degli altri bambini della scuola che non insomma, che erano molto banalmente razzisti. Questo ruolo delle storie mi sembra che sia importante poi anche nella tua storia successiva, no?
Assolutamente sì, anche perché di fatto, come ho detto prima, io non sono un'immigrata, non perché voglio distanziarmi, ma perché proprio uno ha un'identità complessa e ibrida, no? E il fatto che i figli di migranti siano persone complesse che portano in sé l'altrove, ma anche il paese in cui sono nati, è qualcosa che era molto difficile da digerire per molte persone. E allora, quando ero piccola, mi volevano sempre collocare da qualche parte, no? Somalia, Italia, quindi io in qualche modo c'avevo sempre un senso di rifiuto a questa collocazione, e l'ho capito grazie alle storie, perché grazie alle storie ho capito che io potevo essere me stessa e potevo anche descrivere questo me stessa. Il punto di svolta, ci sono stati due punti di svolta, uno lo racconto nel libro, ed è appunto la mia maestra elementare, che lo dico sempre, mi ha salvato la vita. Ha fatto un lavoro di mediazione culturale antilitteram, io a scuola ero muta appunto per le discriminazioni che subivo quotidianamente, e lei in qualche modo mi ha preso per mano e aveva fatto tutto un gioco con i libri, con una cassetta magica, insomma un armadietto magico, quindi in qualche modo mi ha preso proprio per mano. E poi il secondo punto di svolta, però, che non lo dico nel libro, però in un certo senso lo dico adesso a voi, è stata la lettura di... dell'autobiografia di Malcolm X, e il momento in cui Malcolm X legge, cioè studia a memoria il vocabolario, cioè studia le parole per appropriarsi appunto di parole per descrivere se stesso, di fatto. E il momento di svolta per me è stato lì, quando ho capito che le parole potevano aiutarmi a spiegare al mondo, non solo me, ma anche la mia famiglia, la nostra situazione, la nostra città, quello che vedevo intorno a me. E le parole sono importanti per tutti. Io per esempio, rifugiati che incontro, che dico sempre, studiate bene l'italiano, perché così vi potete spiegare, ma lo dico anche ai ragazzi. Io ho fatto, quando appunto ho lavorato all'università, e quando mi succedeva, no, di interrogare gli esami, dicevo ai ragazzi di migliorare proprio il loro linguaggio, perché quello aiutava, no? Aiuto sia nei colloqui di lavoro, ma nella vita, cioè quando hai le parole hai una marcia in più.
Giaba Scego, tu citavi prima Malcolm X, l'autobiografia di Malcolm X, quindi in qualche modo mi sembra necessario parlare di quanto per te scrivere sia anche un atto politico, non sia solamente un gesto così... esistenziale tuo, no? Mi pare che ci sia una profonda, come dire, consapevolezza di quanto scrivere possa essere rivoluzionario in qualche modo, no?
Ma assolutamente, credo che raramente qualcuno scrive per edonismo, cioè c'è chi anche scrive per edonismo, però ultimamente, soprattutto in Italia, io vedo che è atto, sempre atto politico, ma non perché noi parliamo di politica, perché cerchiamo in qualche modo di cambiare l'immaginario. Infatti quello che io provo nei miei scritti, e soprattutto non solo nei libri, ma soprattutto negli articoli che scrivo per l'Unità o per Internazionale, è proprio quello di spiegare, no, la società che ci sta attorno, che non è la società che vediamo in TV, che non rappresenta nessuno, una società fatta di donne oggetto, di uomini incravattati, corrotti, ma è fatta appunto di migranti italiani, donne di qualsiasi tipo, di qualsiasi meta, insomma, e quindi quindi l'atto politico è proprio nel dire quello che si vede intorno. E poi per quanto riguarda proprio il colonialismo, io sono un po' fissata con questo tema, perché penso che molti stereotipi che si usavano nell'epoca di Mussolini, ahimè, sono passati indenni nella nostra Italia di oggi, in senso, penso soprattutto, per fare un esempio pratico, l'uso del corpo femminile nero nell'Italia fascista e quello di oggi è quasi simile, cioè si parlava prima di faccetta nera, che poi sappiamo è un inno allo stupro di fatto, no? E appunto di queste donne sensuali, passive da penetrare, perché appunto si doveva penetrare il territorio e conquistare il territorio della colonia, e oggi più o meno l'uso del corpo nero ha le stesse ambiguità. Io penso, non so, certe pubblicità, o per fare un esempio televisivo, c'è un programma, Il Mercante in Fiera, dove c'è questa ragazza nera molto molto bella, vestita però con una tutina di latex nero, che ti rimanda a una sessualità feroce, selvaggia, animalesca, gli stessi stereotipi, no? Che appunto con cui definire le donne nere in colonia, animalesche, cagne, a me erano così che erano definite.
Senti, tu, come dire, scrivere un atto politico, però, come dire, c'è anche una tradizione familiare, no? Di politica, di rapporto con la politica molto forte per gli Scego, no?
Sì, no, assolutamente, appunto vi ho detto che mio nonno era partecipato al primo governo somalo, mio padre è stato uomo politico a lungo, è stato ambasciatore e ministro degli esteri, e mio zio Osman, come racconto nel libro, è stato ucciso, ho subito uno dei primi attentati pre-colpo di Stato. E poi una politica che ci ha segnato in profondità, perché abbiamo perso tutto, cioè mio padre con il colpo di Stato nel 69 ha perso tutta la sua vita, cioè tutta una vita fatta di costruzione, di politica, e però non ha perso la voglia di fare politica, cioè se io in qualche modo ho questo internazionalismo anche in quello che scrivo, credo che lo devo anche a quello che ho respirato a casa, no? Anche con tutte le difficoltà del caso, cioè i miei si sono trasformati da persone privilegiate a migranti che non sapevano dove sbattere la testa, però avevano molto, avevano introiettato proprio un senso di dignità, perché la politica prima era dignità, non quella cosa che vediamo oggi, ahimè, in Italia in questi giorni.
Senti, parlare della guerra civile somala è molto difficile, perché per chi è, insomma, ne è fuori è difficile comprenderla. Ci sono due aspetti di cui tu accenni che secondo me possono aiutare chi ci ascolta a, così, ad avere un'idea. Uno è il passaggio in cui tu racconti il ruolo del denaro oggi per mantenere i rapporti tra la diaspora somala e chi è rimasto in patria. E l'altro invece riguarda il declassamento degli anziani, dei vecchi, a persone, come dire, a pesi, a fardelli. Poi ci torniamo dopo. Intanto parliamo di questa cosa del denaro, perché mi sembra, come dire, sintomatica.
Denaro,
no?
Infatti oggi ne parlavamo in una discussione paradossale su Facebook, perché appunto è stato arrestato questo ragazzino di 19 anni a Portland, mi pare, sì, perché stava preparando un attentato, un ragazzo di origine somala, e che stava preparando, non ho capito se un attentato kamikaze, una bomba, un'autobomba, un qualcosa comunque. Allora io appunto ho scritto questo post dove dicevo: accidenti, i nostri giovani invece di pensare a studiare, diventare ingegnere, dottore, ormai pensano solo a farsi saltare in aria, no? C'è qualcosa che non va, e qualcosa che non va non è soltanto la guerra, ma è proprio l'istituzione familiare, come sta diventando. Cioè prima le famiglie erano famiglie in cui veniva accolto, c'erano appunto, non c'era solo la madre, c'era la madre piccola, e c'era proprio una comunità che faceva crescere i figli. Oggi in Occidente ci sono invece delle assenze, cioè non sono assenti solo i padri, come spesso succede, ma anche le madri, perché hanno troppe incombenze, e i figli sono un po' lasciati a se stessi. Non è un caso che pochi si vogliono far saltare in aria, ma molti finiscono nelle gang. L'unico rapporto affettivo che ormai rimane nelle nostre famiglie frantumate di diaspora è proprio questa cosa di mantenere la gente in Somalia, no? Alla madrepatria. Cioè, l'unico rapporto a volte sono i soldi, cioè quanti soldi mi dai, quanti soldi posso mandarti, no? E ci sono queste rimesse e a volte è l'unico vincolo che rimane con le persone che sono rimaste lì, no? E a volte questo vincolo di dare e ricevere, che inaridisce tutta l'affettività, viene in qualche modo ripreso anche nei rapporti familiari stretti, cioè le famiglie, ahimè, con questa guerra si stanno molto molto frantumando e questo forse è il pericolo più grande che stiamo correndo, cioè quando vedo questo alto tasso di microcriminalità giovanile dei somari, soprattutto in Nord Europa e in Nord America, ecco, mi viene un po' da piangere perché c'è qualcosa che non va e non sono le persone che non vanno, perché i somari sono persone fantastiche, ma è proprio la situazione in cui siamo immersi. E poi anche questa guerra, cioè questa guerra non è solo colpa nostra, è colpa di tantissimi attori, è colpa di chi ha gettato i rifiuti tossici in Somalia, di chi ha corrotto parte della politica, insomma, ci sono grosse responsabilità anche dal primo mondo, anche dai paesi arabi, insomma, ci sono tante responsabilità e a volte è difficile, no, riuscire a spiegarsi tutto questo.
Ecco, un'ultimissima battuta su quel passaggio in cui racconti di come appunto gli anziani sono diventati un peso per chi li deve spostare da un luogo sicuro all'altro. E mi è venuto in mente il libro di Loredana Lipperini, Non è un paese per vecchi. Mi sembra una curiosa, come dire, affinità, no? Tra la condizione degli anziani qua e la condizione degli anziani
Però
in
è un po'
Somalia.
diverso,
Molto
in
sì,
senso
certo, stiamo
che
parlando di
io non
guerra.
ho letto il libro della Lipperini, però cioè noi abbiamo ancora il senso del rispetto degli anziani, cioè è proprio per questo che il fardello forse è diventato più pesante, perché quando una persona è anziana o per esempio disabile, in una situazione di cecchini che ti lanciano di tutto, bombe, kamikaze, tutto quanto, cioè spostare una persona da un punto all'altro diventa faticoso, però lì sta, secondo me, proprio un po' una diversità tra Occidente e Somalia in questo senso, cioè gli anziani non vengono mai abbandonati, cioè piuttosto muori tu insieme all'anziano, ma non lo lasci solo, e questo mi fa ben sperare. Per la Somalia, cioè ancora se c'è rimasto questo senso di dignità, di questo senso di rispetto, forse prima o poi ne usciamo.
Bene, io ringrazio molto Ijaba Shego, autrice di La mia casa e dove sono Rizzoli, e le do appuntamento al prossimo libro.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.